E un po' questo è anche l'intento che dovrebbe avere l'ultima relazione, quella di Antonino Drago, al quale appunto diamo un po' un compito più difficile, quello di tirare un po' le fila del discorso, di fare anche lui, di fare delle proposte concrete, se per caso c'è fosse la possibilità, ecco, anche di tipo politico, non lo so. Non vogliamo fermarci alle teorie, ma vorremmo con questa giornata anche iniziare a pensare a come concretizzare delle idee. Allora, intanto ve lo presento, Antonino Drago è professore di strategie della difesa popolare non violenza nel corso di Scienze per la Pace dell'Università di Pisa e di Storie e Tecniche della Non Violenza nel corso di Operazioni di Pace dell'Università di Firenze. Da sempre impegnato nell'ambito di educazione alla pace e non violenza, è stato il primo direttore 2004-2005 del Comitato di Consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Non Violenta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2000 ha ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace per il suo impegno in favore della difesa popolare non violenta e per la ricerca di metodologie alternative alla guerra per la risoluzione dei conflitti. Ha pubblicato oltre 500 articoli e una quindicina di libri. Allora, ad Antonino, che è più di uno storico della non violenza, avrei tantissime domande da fare. Sarà mai possibile a breve poter avere almeno in Italia, non so come chiamarlo, un esercito di persone organizzate ma disarmate? Tu che hai seguito attivamente le tappe, ad esempio, di sviluppo di questo ideale in Italia, noi abbiamo a fatica ottenuto una legislazione sull'obiezione di coscienza, si è praticata l'obiezione fiscale, ci sono stati tentativi di formulare proposte di legge sull'obiezione fiscale anche. Ecco, cosa ci puoi raccontare di questo? Ci sono delle prospettive legislative che possono essere rispettose appunto della Costituzione, dell'articolo 11. Dice qualcosa di tutte queste.
Io voglio rispondere a questa domanda, ma non voglio perdere il rapporto con quanto diceva Don Gianni come esperienza, non solo perché sono stato anch'io obiettore fiscale, ma perché credo sia giusto ricordare, anche se molti sanno già queste cose, le tappe che ha vissuto il movimento in Italia per la pace, concretizzato nell'obiezione di coscienza e nella prospettiva di un'alternativa alla difesa armata. Cioè l'obiezione di coscienza non come atto ribellistico, anarchico, io non voglio più seguire l'esercito e me ne vado con la mia bella, come cantava Aznavour o anche l'altra canzone, anche militarista, ma li pongo, come diceva Giuseppe Gozzini, quando fece obiezione di coscienza, come inizio di una prospettiva di costruzione di un'alternativa all'esercito. Fu la lettera che mi convinse a diventare non violento nel 61. E quella fu la prima obiezione cattolica, prima c'era stata quella di Pietro Pinna nel 47, si arrivò con gran ritardo, 10 anni rispetto alla Francia, ad esempio, alla prima legge sull'obiezione di coscienza nel 72, quest'anno ricorre il 40° a dicembre, 12 dicembre del 1972, una prima legge che ammetteva l'obiezione di coscienza come una tolleranza, anzi addirittura in caso di guerra l'articolo, se non sbaglio, 14 diceva che gli obiettori sarebbero stati assegnati dei compiti ancorché pericolosi, come se gli obiettori fossero delle femminucce, scusate donne, ma mi metto dalla parte militare in questo momento, le persone che non hanno il coraggio di affrontare una qualsiasi situazione. Ma il fatto è che da lì è nato un movimento che ha saputo costruire il servizio civile, autonomamente. Le prime esperienze, lo ricordava poco fa, quelle sulla nocività in fabbrica a Vicenza, quelle all'ospedale psichiatrico di Basaglia, quelle nei quartieri popolari a Napoli, a Roma, con Don Liutte. Cioè, gli obiettori sono sparsi negli organismi di base e hanno costruito una realtà alternativa. in tutti i sensi, per un modello di sviluppo alternativo che come conseguenza portava una difesa alternativa. In questo senso hanno vinto una prima battaglia e poi ne hanno vinto un'altra quando è arrivato il problema delle centrali nucleari, sulle quali hanno preso per primi come organismo politico la posizione contraria alle centrali nucleari. Mi ricordo ancora il giornale Roma che diceva: ma che c'entrano gli obiettori di coscienza con le centrali nucleari? Perché voleva nascondere che naturalmente il nucleare civile e militare sono strettamente collegati tra loro. E gli obiettori di coscienza giustamente bloccavano, volevano bloccare il nucleare e civile e militare, e hanno costituito la base dei famosi comitati per il controllo delle scelte energetiche, che poi ha costruito un tessuto sociale tale per cui al referendum siamo arrivati con tutti i partiti che non sostenevano quello che è stato il risultato finale. La popolazione ha scelto no al nucleare. Questo perché alla base si è costruito questo lavoro. Ma gli obiettori sono cresciuti in maniera rapida, e se non fosse arrivata nell'81-82 la Caritas, certamente il MIR, che è stato l'unico dei due movimenti che ha accettato il servizio civile, il movimento non violento, si è messo da parte come il Partito Radicale, dicendo che era sindacalismo, che era corporativismo, che era farsi i fatti propri, che la prospettiva di una difesa alternativa non esisteva. Il MIR da solo, con le sue poche forze, non avrebbe retto più che un centinaio di obiettori in Italia, 200, massimo 300, fatto sta si è arrivati subito ai 3.000 nell'82-83, e per fortuna è arrivata la Caritas. La Caritas con Monsignor Fagiolo a presidenza, che ebbe il coraggio di invitare l'obiezione fiscale, la prima assemblea che si fece sull'obiezione di coscienza, fu immediatamente mandato a fare il vescovo di una piccola diocesi, tolto di mezzo, ma con Monsignor Nervo che continuò e che disse: io mi chiedo ancora durante la guerra cosa avrei fatto come prete, e chiaramente dice: avrei dovuto obiettare. E quindi in questo senso diede un supporto lui, e poi dopo Monsignor Pasini, resistendo a vari vescovi che erano arrivati a normalizzare la Caritas, per portare avanti un servizio civile della Caritas che è stato esemplare nel caos degli enti il cui elenco era segreto e quindi non era controllato se non dal ministero che aveva interessi per non controllarlo, perché per lui erano abiettori, comunque erano forza assente, questa era l'abiezione ufficiale, e quindi per il ministero peggio andava, meglio era. E invece siamo partiti con l'autoformazione, il progetto della difesa popolare non violenta. Mi ricordo che mi prendevano in giro perché riportavo le rivoluzioni Gandhi, la rivoluzione non violenta di Gandhi, le rivoluzioni non violente della Cecoslovacchia del 68, e c'era l'incaricato della Caritas, disse a tutti gli incontri della Caritas che invitava i non violenti a parlare di difesa popolare non violente, quindi a proporre questo tema politico come prospettiva per tutti gli obiettori Caritas, a spese della Caritas per le formazioni. E diceva: Tonino Drago racconta sempre le stesse cose. Di fatto quelle rivoluzioni, voi sapete, che sono cresciute. Dopo la Cecoslovacchia è arrivata la rivoluzione iraniana, che è stata non violenta, a Teheran, la rivoluzione nelle Filippine, il People Power, con un vescovo il vescovo Sin, che ha gestito le trattative per la caduta del regime, e poi l'89, che addirittura è stata l'annus mirabilis della non violenza nel mondo, mai vista nella storia una trasformazione radicale dell'Atlante geografico come è avvenuto nell'89, grazie a rivoluzioni non violente. Tutto questo in Italia è stato preparato da questo lavoro di base, che è stato anche un lavoro di trasformazione delle curie, bisogna ricordarlo questo punto. Io ero nell'azione cattolica nella mia piccola città Semigallia, stavo nel centro del Cesano, quindi stavo nella curia, ma noi dell'azione cattolica eravamo una nicchia, gli unici laici in questo turbinio di vesti nere che girava mattina e sera, un luogo tutto legato all'obbedienza al vescovo e quindi un luogo chiuso rispetto alla società esterna in tanti sensi, sono arrivati gli obiettori nelle curie, le hanno trasformate, le hanno ribaltate, il progetto pastorale è diventato il problema fondamentale della curia, perché gli obiettori si proiettavano in tutte le parrocchie, bisognava saper dire cosa dovevano fare. E questo ha portato le suore nelle curie a aiutare gli obiettori, ha portato le curie a vedersi in un ambito non più chiuso a un'obbedienza rispetto ai voleri di un vescovo, ma a una compartecipazione diocesana, che non è stato solo il Consiglio a creare, ma gli obiettori nella realtà. Ecco, queste trasformazioni sono state decisive, sia all'interno della Chiesa, sia all'esterno. E anche se nell'80, 81, 82 a Comiso fummo sconfitti, perché le marce che facemmo non furono capaci di bloccare i missili, però sapemmo darci il colpo di reni e reagire dicendo va bene, allora però adesso noi obiettiamo anche alle spese militari, non solo al servizio militare. E nacque una campagna che era una scommessa. Tutti i non violenti a quel tempo saranno stati 150, 200 regalati. Prima volta 400 persone a fare l'obiezione fiscale, poi sempre una crescita fino ai 10.000 del 91. Una campagna che ebbe l'intelligenza di cumulare i soldi in un fondo comune che veniva poi dato a progetti di alternativa. Per cui ad esempio per anni ho fatto ricerca sulla difesa popolare non violenta, facendo dei convegni, facendo pubblicazioni, grazie ai quattro soldi che mi dava la campagna di azione spese militari. E in Australia tradusse la nostra presentazione del discorso sulla difesa popolare non violenta, tradusse in inglese e ci mise una prefazione che dissero: ecco, vedete come fanno gli italiani, loro sì che hanno capito la cosa. Loro ci mettono i soldi sulla pace, non come noi, che invece facciamo solo discorsi. Per gli australiani la cosa era molto forte. In effetti la campagna italiana è stata la più forte nel mondo, questo è riconosciuto universalmente. Sia perché eravamo abbastanza favoriti a quel tempo rispetto all'obiezione fiscale. In Australia chi obiettava gli toglievano il passaporto, che per un australiano era pesantissimo. In altre nazioni c'erano altre misure pesanti di questo calibro. In Italia no, si pagava tre volte. Pagare tre volte ogni anno una somma che andava al minimo 25.000 lire non era una cosa indifferente, però comunque si poteva anche affrontare. E in questo senso il numero di obiettori è stato veramente eccezionale, perché fare obiezioni significava dichiararsi. In un paese di evasori fiscali dichiararsi significava attirare la repressione, e quindi trovare 10.000 obiettori fiscali certamente non è stata una cosa. Ma poi era forte perché c'era un programma. Qui a Bologna nell'86, l'assemblea straordinaria, scrivemmo le parole difesa civile, non armata, non violenta, come specificazione del tipo di difesa che volevamo, che sono quelle che sono passate nella legge del 2000, del 1998. Cioè un movimento partito da uno che è andato in galera, Pietro Pina, nel 1947, è cresciuto con tanti obiettori, proprio gli obiettori fiscali, è arrivato a fare politica sulla scena italiana fino al punto da saper reagire anche alla prima approvazione del 93, che fu però bloccata da Cossiga, come qualcuno forse ricorda, con scuse, perché aveva ricevuto, secondo me, una telefonata da oltreatlantico, perché era la prima legge che ammetteva la difesa civile non armata e non violenta. Però con 10 votazioni, tutte a 2/3 dei parlamentari presenti, stata ripetutamente riapprovata, poi magari cadeva il governo, bisognava ricominciare da capo, e così più di 10 votazioni, alla fine nel 98 questa legge è arrivata. Primo, obiezione a riconoscimento, si firma che un obiettore ed è obiettore, quindi diritto soggettivo all'obiezione. Io mi dichiaro obiettore davanti allo Stato e sono io che decido questo fatto. Lo Stato non deve fare altro che riconoscerlo. Secondo, la formazione e l'istruzione a una difesa civile armata e non violenta. Terzo, missione all'estero. Chiaramente era una possibilità di costituire un primo esercito non violento. Non bisogna molto farsi scrupoli di queste parole. Stesso Gandhi parlava di peace army, armi esercito. Si può mettere corpo, si può mettere qualche altra parola, ma non bisogna avere preoccupazione, perché quelle sono parole che il militare ha rubato al civile come strategia, che significa semplicemente organizzazione. Uno non pensa che strategia sia una brutta parola, no, significa organizzarsi. La parola è greca e significa esattamente questo, come il Dio degli eserciti, Deus Sabaoth, non vuol dire affatto Dio degli eserciti, significa Dio delle organizzazioni, Dio delle schiere, e possono essere anche schiere di donne che danzano. E quindi in questo senso non è quello il problema. Il problema è che di fronte a questa legge i militari, e questo è il punto, chiaramente hanno dovuto reagire. Mentre prima abbiamo lavorato nell'indifferenza, cioè ci hanno trascurato considerandoci incapaci di poter fare qualcosa di effettivamente incisivo, di fronte a questa botta, l'89 da una parte nel mondo, e la legge nostra, che è stata la prima legge nel mondo a parlare di non violenza, e chiaramente i militari hanno reagito, e dietro i militari la stessa sinistra, che non ha mai sposato né l'obiezione di coscienza né la difesa popolare non violenta, salvo qualche deputato amico che si è prestato, per il resto la sinistra è quella che con Berlinguer ha detto che la NATO era lo scudo protettivo da eventuali attacchi della Russia, e l'accettazione della NATO è decisiva, come imparò subito Nenni quando andò al governo nel 63, è decisiva per poter entrare nel governo. Se non si accetta la NATO non si entra al governo, quindi si può pensare, la sinistra non ha mai chiesto di uscire dalla NATO, e quindi in questo senso queste nostre proposte non hanno cittadinanza se non come movimento da gestire, quindi accontentare in qualche maniera casomai, ma non di più. Che tipo di reazione c'è stata? Sapete bene, ci hanno rubato la parola nuovo modello di difesa, e se lo sono fatta loro come operazione di pace, tante altre parole, no? Con loro cosa hanno inteso? I professionisti, la tecnologia e soprattutto via gli obiettori, cioè via contro la Costituzione l'obbligo di leva, che non è nato con Napoleone, come dice anche qualche professorone. L'obbligo di leva è nato con la democrazia e con la Rivoluzione francese. Lo slogan della Rivoluzione francese all'inizio era fraternité, égalité, liberté, défense de la patrie ou l'amour. Cioè, quando si è in democrazia non si ha il diritto di pagare qualcuno perché vada a morire al posto mio. Se ci si deve difendere insieme, si muore tutti insieme. Questa è democrazia, ed è la vera democrazia. Se no la democrazia è di una parte privilegiata e poi la povera gente che non ha un mestiere va a fare il soldato e va a morire ammazzato. Questi sono i cittadini di classe A e i cittadini di classe B, anche se poi lo chiamano milite ignoto e gli fanno il vittoriale come monumento per riparare a quello che hanno combinato. Allora, la reazione è stata forte ed è passata attraverso manovre che sono incostituzionali, perché la difesa della patria è stabilita per la Costituzione italiana con l'articolo 52 e non prevede né l'abolizione né la sospensione. Qualsiasi professore di diritto costituzionale non può che dirvi questo. Quindi hanno fatto il gioco delle tre carte, parlando con una parola che è stramba, non esiste, sospensione, a tempo non chiarito, e quindi chiaramente una cosa voluttuaria, che dal punto di vista di legge è una follia, come se uno si potesse sposare così a tempo, no? Ci mettiamo insieme, facciamo un atto legale, così, senza limite, non ha senso. Questa parola quindi è stato un imbroglio col quale, giocando poi sulla fine della naia e giocando quindi sui bassi istinti della gente, hanno eliminato prima di tutto gli obiettori, che erano arrivati a essere in numero più che superiore di quelli che andavano in caserma. E quindi ogni anno facevano un referendum praticamente contro i militari tra la gioventù. Questa è stata una prima reazione, però eliminare gli obiettori significava anche eliminare il servizio civile, costruito dagli obiettori. A questo punto le associazioni sono ribellate, 80.000 giovani che, tutti no, però 40.000, i 3.000 della CAD, sì, lavoravano e lavoravano sodo nel sociale, non si possono sostituire con stipendi, non ci sono. E quindi hanno fatto la legge 64 del 2001 sul servizio civile volontario questa volta, che però al primo articolo, lettera A, pone la finalità di contribuire alla difesa della patria con mezzi e azioni non militari. Quindi ha mantenuto il collegamento con l'obiezione di coscienza e con il progetto di una difesa alternativa. Non ha sconfessato, ma anzi l'ha ribadito con altre parole. In questo senso la cosa poteva ripartire in grande, però stranamente c'è stato uno strano silenzio delle associazioni, Movimento Non Violento, MIR, Pax Christi stesso, per cui questa legge è andata avanti così nel tempo senza che si capisse come si strutturavano le cose. Servizio civile è partito in maniera spontaneista, non si sapeva che risposta sarebbe stata, invece è stata una grossa risposta, e lì non c'è stato, e questo è il punto su cui voglio rispondere, cominciare a rispondere alla domanda. La legge noi l'abbiamo avuta, il problema è gestire la legge. Ecco, il problema che c'è stato lì è che non c'è stata una mentalità adatta ad avere una legge. Perché è vero che una legge è una legge, ma noi non possiamo, tanto più noi non violenti, chiamare i carabinieri per far applicare una legge, tanto più se è lo Stato che non la applica. Per cui i rapporti sociali di forza, quello che diceva Craxi, il paese reale, oltre che il paese legale, sono importanti. Non si può ritirarsi in casa perché ormai abbiamo la legge e quindi deve funzionare tutto automaticamente, come molti si sono aspettati che sarebbe successo. E questo purtroppo è stato il problema di fondo, che mentre i non violenti e le associazioni che prima avevano premuto per una legge si sono un po' dati un relax, gli altri hanno lavorato. E la cosa è passata in maniera semplice, è passata che intanto la Caritas è stata messa da parte, mentre prima era la guida, è stata messa da parte e non ha avuto più lo stesso direttore, Don Pasini, ma altri direttori molto più tranquilli, molto più calmi, che non avevano grilli in testa. E in secondo luogo le altre associazioni hanno visto nel servizio civile una bella torta da spartirsi. D'altra parte un giurista ha fatto un'analisi della legge 6401 in cui diceva che era una legge strana, fatta male dal Parlamento, che comunque non coinvolgeva l'articolo 11 della Costituzione, quindi non c'era il diritto alla pace, anche se l'articolo 1 della legge diceva difesa della patria, però quello si può controbattere, e che quindi quella legge rappresentava un discorso di solidarietà sociale, quindi né diritto alla pace, né anche diritto al lavoro, che in un primo tempo si poteva essere visto, ma solo il diritto dovere di solidarizzare socialmente. Quindi un discorso che con i conflitti non c'era nulla a che fare, non solo con la difesa nazionale ai confini, non solo con la mafia, ma con qualsiasi conflitto, anche con le mediazioni semplici condominiali. Era un portare aiuto e basta. E questo è stato. E varie associazioni si sono ingrossate pesantemente, specie quelle che sono state alla guida di questo servizio civile. E in questo senso il discorso sarebbe morto lì se in effetti le regioni a questo punto non avessero detto: ma allora è nostro questo servizio civile, se è solidarietà sociale compete a noi. La Corte Costituzionale gli ha risposto no, perché il primo articolo è difesa della patria e questo compete allo Stato. Allora lo Stato, per far vedere di fare qualcosa, perché se no sarebbe stata una cosa puramente formale, ha istituito questo comitato per la difesa civile non armata e non violenta. Sapete, quando a Roma c'è un problema un po' spinoso, che si fa? Si fa una commissione, chiamatelo comitato, ma è anche lo stesso. E mettendoci insieme militari, protezione civile, ministero degli interni, associazioni varie, però all'inizio sembrava che la cosa non fosse male, perché c'erano 400.000 euro da spendere e c'era la maggioranza che non erano militari dello Stato. Sembravano tutti per la pace. Di fatto, dopo 6 mesi, si è verificato che il discorso delle proposte fatte prima e che erano anche approvate e sono state dopo l'approvazione bloccate, e le 30 proposte che sono state presentate dopo sono state pure bloccate dal comitato, perché la maggioranza era degli enti di servizio civile, i quali hanno visto il servizio civile come loro proprietà e non quindi come un progetto di difesa alternativa. Di fatto, dopo le prime schermaglie, io e altri ci siamo dimessi da questo comitato. Cavagna purtroppo non ebbe questa volontà, non fu d'accordo. Di fatto il comitato è stato praticamente silenzioso per 7 anni, è uscito adesso con un invio di 6 persone, neanche in un luogo di guerra o ex guerra, in Albania, non in Kosovo. E per fare cosa? Non macro conflitti, ma per interessarsi di micro conflitti, le vendette familiari. Quindi una cosa che per la stessa operazione Colomba, che gestisce questo discorso, l'invio di queste 6 persone, numero limitatissimo, per un periodo ben limitato di 1 anno e anche di meno, significa molto poco. Il progetto in cui sono inseriti da almeno 5 anni, sono 10, quindi chiaramente una pura valvola di sfogo. Per di più, l'ultima notizia negativa è che nel 2010, nel silenzio generale, con la stampa che non ne ha dato notizia, nessuna delle associazioni ce l'ha detto, ha dovuto scoprire un privato, leggendo la relazione parlamentare, dal 2010 la legge 230 del 98 è stata abrogata. Tutte le leggi militari sono state messe in un testo unico, in cui sono state messe anche le norme della 230 che riguardano obiezioni di coscienza, che non potevano essere abrogate, ma all'interno di un corpo di leggi militari, quindi la dipendenza del Ministero della Difesa, e l'avete visto l'ultima mossa sotto il buon ministro Riccardi della comunità Sant'Egidio, che è famosa nel mondo per le sue mediazioni di pace, sotto il ministro Riccardi. L'Ufficio Nazionale del Servizio Civile è andato a finire nelle politiche giovanili, cioè in pura solidarietà locale, giusto per accontentare questi giovani che hanno disoccupazione, quindi bisogna fargli fare qualcosa, ma completamente al di fuori di ogni finalità pubblica. Lo Stato paga un servizio civile senza ricavarci un utile pubblico. Chi ci ricava l'utile sono le associazioni private. È stata la privatizzazione del servizio civile, fatta anche dalla sinistra, anzi maggiormente dalla sinistra, perché le maggiori associazioni che ne hanno approfittato sono proprio di sinistra. Ecco, il punto è questo: bisogna saper gestire le leggi quando ci si arriva. C'è un'altra legge, ad esempio, sugli interventi di pace civili all'estero, dal 93, la numero 180, nessuno ha mai fatto richiesta. Tutti si aspettino che agisca automaticamente. Di fatto quello è andato anche a finanziare interventi militari. Il problema è che adesso non abbiamo un avvocato con cui far ricorsi. E che le associazioni, anche quelle non violente, le associazioni non violente ci hanno voltato le spalle. Perché c'era un servizio civile da utilizzare. Inoltre è nata Libera, che ha coinvolto tutte le associazioni in un'iniziativa che è di tifoseria, io la chiamo così, ne potremo discutere, di tifoseria per la magistratura e per le forze dell'ordine, ma non dà nessun ruolo alla società civile di intervento, di pagare l'olio che viene dalla Sicilia, di fare le cene sociali, sì, ma di intervenire come società civile, magari con il servizio civile, questo no. E sapete che se si vuole la legalità, La prima legalità che bisognava stabilire in Italia era nello Stato, che faceva trattative con la mafia segretamente, in uno Stato diretto da Berlusconi. Andare a guardare i ladri di polli mentre sono quelli che svaligiano le banche non è la politica migliore. Quindi in questo senso mi permetto di fare critiche radicali a Libera, non perché fa delle cose sbagliate, ma perché ha dato una direzione che non è la migliore. Secondo luogo c'è anche un punto delicato. Mentre un progetto di difesa alternativa è un progetto, come si vedeva un momento fa, evangelico, Libera porta avanti un discorso che è quello del pentitismo, cioè di contrattare con lo Stato la propria pena quante più informazioni do sugli altri, che è immorale ed è illegale. Lo Stato non può andare a trattative con i delinquenti. È immorale che uno accusi gli altri. Monsignor Riboldi, che di mafia se intendeva, ha convertito un capo mafia a Napoli, proponeva la dissociazione come si è fatta per i brigatisti, non il pentitismo, sono due cose diverse. Io mi dissocio da ciò che ho fatto e confesso quello che ho fatto, ma non accuso gli altri, è tutta un'altra cosa. E io accuso gli altri per avere uno sconto di pena, è immorale. Dici, ma è l'unica tecnica che abbiamo per sfondare con la mafia. Bravi! Se l'immoralità, alla immoralità, rispondete con la immoralità, dove andiamo? Secondo luogo, bisognerebbe chiedersi perché è l'unica tecnica, perché non mettete in mezzo la società civile? E volete far solo con i tribunali e con le polizie. Come vedete c'è stato anche uno stornamento degli obiettivi. Ai tempi degli anni 80-90, ad esempio, Alberto Labati è andato in Iraq, con Don Pratesi, un prete, ha fatto un intervento, un'interposizione non violenta, insieme a un gruppo di civili, perché c'erano molti preti che sostenevano le cause della pace e dell'obiezione di coscienza. Adesso voi vedete che nel basso clero, ecco, l'hanno scovato, ma ci è voluto. Beh, nell'alto sappiamo, ci vuole in una certa maniera. Nel basso clero non abbiamo più sostegno. Allora, è tutto perduto? No, ma noi non dobbiamo scoraggiarsi, perché l'avventura intanto è stata meravigliosa, perché da un obiettore siamo saliti ai livelli del Parlamento e abbiamo portato la democrazia nel Parlamento, perché se non ci fossero queste iniziative di portare proposte che dal basso arrivano fino al Parlamento, il Parlamento vive nelle nuvole. Secondo, meraviglioso, perché nel mondo ancora non c'è una legge che parli di non violenza, come in Italia, anche se adesso l'hanno abrogata, però la 64 c'è ancora. Terzo, perché abbiamo indirizzato un discorso. Ora, nella pratica non ci siamo, è vero, però a livello di movimento ci siamo, perché se anche il rapporto con l'istituzione per creare una prima istituzione non violenta non ci è riuscito, nella pratica ci siamo, perché stamattina c'erano quelli dell'operazione Colomba, che è diventata una delle maggiori organizzazioni di interposizione non violenta nel mondo. È una cosa colossale, che regge con i suoi autofinanziamenti eccezionali. Eppure interviene da tutte le parti, in Chiapas, in Israele, in Kosovo. Adesso interverrà anche in Siria. Perché? Perché sono della gente che ci crede. E quindi Alberto l'ha raccontato stamattina. In Jugoslavia l'Italia si è mossa, come diceva uno, alla frontiera durante la guerra c'era un flusso di macchine, ma non a scappare, ma a entrarci per portare aiuti, per intervenire nella guerra. È stata una cosa enorme e tuttora c'è una capacità in Italia che negli altri paesi è molto minore. C'è in America parecchio, perché ci sono le sette protestanti tipo i quaccheri, i mormoni, eccetera, che hanno una tradizione pacifista da quando sono nati, allora quelli mantengono, ma per il resto. Quindi in questo senso il movimento c'è, il problema è che non abbiamo una direzione. È un po' come la politica italiana, che c'è un grosso movimento di base, però non c'è una rappresentatività. In Parlamento non c'è un partito che abbia senso rispetto alle aspettative di base. E quindi è un momento di in cui anche i non violenti purtroppo si sono fatti incastrare. Loro che erano i vincitori dell'89, che quindi potevano portare una proposta veramente ai massimi vertici, si sono scoraggiati, come Alex Langer ad esempio si è suicidato addirittura. Sono scoraggiati, non sono intervenuti, la legge è data per i fatti suoi e ora naturalmente dobbiamo ricominciare da capo. Allora io non voglio prendervi altro tempo, voglio lasciare spazio al dibattito, se è previsto che per le 6 si chiude. Con Maurizio ho detto facciamo in modo che ci sia così una spinta, che il convegno possa anche dire qualche cosa. Allora dice scrivi tu. Allora alle 11:30 di notte mi sono messo a scrivere una mozione che vi è stata messa nel cartello. Sono delle idee. Certo, ci ho riflettuto in precedenza, però non è detto che siano le uniche, che siano le migliori, siano formulate nella maniera più adatta. Di fatto sono idee almeno su cui riflettere. Una in particolare. Oggi dobbiamo ricominciare da uno, dalla minoranza di uno, dalla obiezione, dalla politica dell'obiezione, dalla testimonianza dell'obiezione. Ricordiamoci che nel 99 il MIR e il Movimento Non Violento sono usciti dalla campagna di obiezione di spese fiscali perché hanno detto che non volevano più la politica della testimonianza. Per me è stata una cosa da gelare. Volevano fare politica ai livelli come si fa col Partito Verde, con altri partiti. La politica della testimonianza invece è la base dal punto di vista cristiano ed è la base dal punto di vista non violento. Se Gandhi non avesse dato testimonianza con la sua vita, tutto quello che era fatto, diciamo, era importante sì come era nazionale, ma non è che poi era importante granché. Allora c'è l'albo degli obiettori di coscienza, 800.000 persone, che sono tutti quelli che hanno fatto il servizio civile prima del 2004, obbligatorio al posto del militare. Siccome la legge prevede, anche quella che è stata messa dentro il testo unico militare, che l'obiezione di coscienza è un diritto soggettivo, insopprimibile dell'uomo, io sono obiettore di coscienza e lo Stato non può negarmelo. E quindi non è questione se adesso c'è la leva o non c'è la leva. Io sono obiettore e questo deve essere registrato dallo Stato, il quale non si può permettere di scherzare, che di fronte a un'emergenza all'ultimo momento chiede chi è che è obiettore, che vediamo di fargli fare qualche altra cosa, e chi non è obiettore va a fare la guerra. Ma che scherziamo, siamo presi di Pulcinella. Bisogna che l'albo degli obiettori funzioni per noi e per loro. È chiaro che l'albo degli obiettori significa una cosa precisa: ricominciare a contare gli 80.000 giovani che ogni anno fanno obiezione di coscienza e quindi ricominciare a sapere quelli che in Italia sono uniti da una stessa politica di base, di testimonianza di base. Su questo abbiamo iniziato un'azione legale, c'è per fortuna un avvocato che ci presta gratis perché è stato un obiettore coscienzioso. Il problema è che Riccardo già non ha risposto. A questo punto bisognerebbe passare al TAR a far ricorso, però l'avvocato giustamente dice quelli che hanno fatto richiesta, Alberto e io, siete settantenni e ultra settantenni. La scusa che può prendere il TAR è che voi non siete nell'esercizio di leva, quindi non avete interesse a fare queste domande. Ci vogliono dei giovani, ci vogliono delle persone in età di servizio di leva. Cioè delle persone che in questo senso mandano una letterina, quindi non è che costa molto, mandano una letterina in cui dicono io sono obiettore per questi motivi, voglio essere iscritto nell'albo, che lui lo tiene aperto perché poi c'è una legge che permette ad alcuni obiettori di andarsene fuori, quindi l'albo non è chiuso completamente, in uscita è aperto, deve essere aperto anche in entrata. Se si va al TAR bisogna fare una procura che costa, andando da un notaio, un 100 euro, questa è una spesa, sì, però rispetto alle obiezioni fiscali che facciamo non è poi una grande spesa, perché quella è una spesa ricorrente, questa è una spesa una volta tanto, purtroppo non ce la troveresti, l'avvocato sta a Napoli, se uno va a Napoli la fa gratis, come ha fatto a Zanotelli, per esempio, che anche lui partecipa a questa cosa. Ecco, l'invito è a partecipare a questa iniziativa che purtroppo non può avere l'appoggio delle grandi, delle associazioni tradizionali, le quali in questo senso si sono adeguate o a una vita di tipo interno, tipo il MIR, o a una vita che piuttosto vede le battaglie politiche delle elezioni comunali, regionali, nazionali, e quindi su questo punta le carte maggiori. Ora, ricominciare da capo è chiaro che è una cosa dura, è il supplizio di Tantalo, di Sisifo, di dover tirar su sempre la palla di pietra fino alla svetta che poi gli ricadeva giù. Però noi sappiamo che con la non violenza noi non abbiamo vittorie che si instaurano col potere una volta per tutti. Ricominciare da capo è sempre la lezione della non violenza. Anche Gandhi ha ricominciato da capo tante volte. Dopo la marcia del sale ha fatto le trattative che non sono andate bene. Gli inglesi hanno fatto una leggina in cui hanno regalato cadreghini, si dice in piemontese, cioè posticini di parlamentare un po' a tutti, e il movimento di Gandhi si è squagliato, tutta la gente corsa a fare il piccolo parlamentare. E Gandhi si è trovato isolato per diversi anni, fino al 1943, quando poi ha rilanciato il movimento Quit India, cioè abbandonate l'India, perché durante la guerra le cose si erano aggravate. Quindi ci sono momenti alti e momenti bassi. In questo momento siamo in basso, ma ricominciare è la logica della non violenza, che ha sempre programmi costruttivi e quindi come tale non deve abbandonarsi all'idea che entri in un'istituzione e poi si siede su una poltrona e fa una vita sedentaria in attesa della pensione. La non violenza ricomincia sempre e quindi in questo senso oggi è il momento di incominciare di nuovo ad avere di nuovo una legge, che ancora c'è la 6401, e quindi di per sé la legge in Italia c'è ancora e parla di difesa con mezzi ed azioni non militari, quindi questa dizione c'è ed è precisa, quindi il problema è di gestirla e quindi di fare in modo che le associazioni che abbiamo intorno a noi debbano mediare, rappresentarci rispetto ai vertici e parlamentari e governativi. Su questo siamo in grossa difficoltà, non noi che ci mettiamo buona volontà, ma sulla mediazione e intermediazione.